con Mauro Bergonzi. Mauro, ciao, ben trovato.
Ciao a tutti, buona serata.
Come leggere buonasera questo episodio, Mauro? Pochi dubbi, almeno a rivedere le immagini, no? Anche quelle riproposte anche per il VAR, per l'arbitro chiamato all'on-field review.
Un gol correttamente annullato perché il giocatore del Borussia, che ovviamente non mi ricordo il nome, quello diciamo davanti ad Andanovic, Embalo, il giocatore sì, che era davanti ad Andanovic in posizione di offside. Tra l'altro live sembrava una posizione di offside molto più netta, poi rivedendo il replay era solamente un piede oltre la linea del fuorigioco. Cosa fa? Impatta, la definizione corretta, quella che dice il regolamento, impatta sull'azione. Perché? Perché con un suo movimento di spostarsi, saltare, va a impattare sull'azione, diventa influente. E quindi è giusto annullare il gol al Borussia. Perché non so dirti fino a che punto Andanovic è stato influenzato nella sua parata, perché generalmente quando un portiere ha davanti un attaccante e che gli ostruisce la visuale, poi si lamenta, protesta, non invece è rimasto assolutamente inerme, forse il tiro l'ha visto partire. Però è proprio la dinamicità del giocatore della Borussia che fa quell'azione, che si dice proprio in gergo, va a impattare sull'azione facendo un movimento, e quel movimento gli costa l'annullamento del gol.
Mauro, è proprio per quel motivo, cioè per capire l'impatto sull'azione, che è stato fatto on field review su un fuorigioco? Cioè io in Serie A molto spesso vediamo, no, che questo tipo di situazioni vengono ricostruite tirando le linee sul campo, quelle tecnologiche, e molto spesso l'arbitro arriva alla decisione consigliato, comunque imbeccato dalla sala VAR, senza andare a rivedere in campo l'azione di fuorigioco. Quindi forse ci si è più soffermati sull'influenza dell'azione piuttosto che,
certo,
sul fuorigioco stesso?
Certo, fuorigioco sai, tiri la riga, una volta che hai tirato la riga hai visto che il piede era oltre la linea difensiva dell'Inter, e quello è una cosa tecnologica. Lì poi devi valutare il fattore soggettivo, ovvero se il giocatore del Borussia impatta o meno sull'azione, e giustamente il VAR ha fatto valutare il tutto a chi? All'arbitro centrale, all'arbitro che deve essere l'ultimo ad avere la parola, deve essere l'ultimo a decidere. Probabilmente in Italia qualche VAR avrebbe deciso su spontanea iniziativa, qualche d'un altro avrebbe magari mandato al monitor il collega. Secondo me mandare al monitor è la scelta giusta, perché comunque deve essere l'arbitro centrale a dare l'ultima parola.
Sì,
ma qua c'era ben poco da dare l'ultima parola.
E che poi è quello, no, Mauro, che quello che spesso dice non solo in Italia, anche Roberto Rosetti a livello UEFA, no, che insiste. Io mi ha molto incuriosito questa serie TV che sta andando in onda sulla TV UEFA, Man in the Middle, in cui si raccontano tante storie di arbitri, e si spinge molto su questo tasto, oltre che sull'umanità dell'arbitro, ma lì va bene, possiamo aprire dibattiti infiniti. Rosetti, quando si parla di VAR, dice l'arbitro, cioè proprio insiste su questo concetto, che per quanto il calcio ormai abbia avuto benefici dall'introduzione del VAR, l'arbitro centrale, quello in campo, resta sempre il giudice, cioè l'arbitro ad arbitrare, non il VAR, non il monitor.
Assolutamente, non è che mi trovi d'accordo, sfondi una porta apertissima, Marco, e stai benissimo, ormai sono quasi due anni che ci sentiamo, che collabora con voi, e sai che ho sempre detto che deve essere l'arbitro centrale ad avere grande personalità, deve essere l'arbitro centrale a comandare la partita, e poi il VAR lo deve aiutare in situazioni come questa di stasera, in situazioni di chiari ed evidenti errori, in situazioni dove hai preso una topica colossale, ma in campo ci deve essere un qualcuno di personalità che faccia bene il suo lavoro, che continui ad arbitrare come si faceva una volta. Ora, stasera, a me l'arbitro di stasera, devo dire, non fa parte dei miei preferiti in ambito UEFA, perché è un arbitro un po' troppo scolastico, un po' troppo elementare. Però poi alla fine il suo fa sempre. Stasera ha fatto 10 ammoniti. No. Non sono pochissimi 10 ammoniti. secondo me a fine gara l'allenatore del Borussia si è lamentato non tanto del gol annullato, perché quello lì è chiaro, è un gol da annullare. Secondo me si è lamentato perché credo che fosse il gol del 2-1,
sì,
c'era un fallo a centrocampo su un giocatore del Mönchengladbach, erano mi sembra Gagliardini e Barella, che sono andati a praticare il pallone, e uno dei due ha fatto un qualcosa che si poteva ritenere falloso, e l'arbitro era ben posizionato per giudicare. Secondo me le proteste erano per quella scelta lì, non tanto per altre motivazioni.
Allora, no, io vorrei soltanto capire una cosa, sono Daniele Zambelli, ma non è polemica. Ciao, assolutamente, Daniele. Voglio soltanto capire se c'è qualcosa che non va e se c'è perché non va. In riferimento al VAR, perché vedo in Italia, a parte c'è un utilizzo maggiore, e poi soprattutto quando viene utilizzato, a parte ci sono maggiori lungaggini, cioè ci si mette molto di più per prendere una decisione, e poi non è detto che se l'arbitro viene richiamato dal VAR dia ragione al VAR, diciamo, no? Succede anche che l'arbitro richiamato confermi la sua decisione, no? In Europa, certo, il VAR interviene molto meno, quando interviene è quasi certezza matematica che vada a cambiare il giudizio dell'arbitro di pochi secondi prima. Quindi perché in Europa funziona abbastanza bene, non ci sono polemiche, in Italia ancora, nonostante l'Italia sia stato, no, sia stato il paese, il primo paese ad utilizzare il VAR, perché cosa c'è di farraginoso?
Allora, parlare del campionato domestico, quindi campionato italiano, parlare del campionato di Champions League, Europa League, sono due mondi completamente diversi. In uno le polemiche ci sono sempre state, ci sono e sempre ci saranno. In UEFA, in Europa, è difficilissimo che ci siano polemiche. E in Europa è più difficile arbitrare per magari la qualità dei calciatori, molto più facile per la lealtà dei calciatori. Pertanto il VAR in quel caso deve veramente interviene esclusivamente quando ci sono situazioni di topiche colossali. Io dico topica colossale per far capire ancora di più il chiaro ed evidente errore, come vuole il protocollo. Sui tempi tecnici, qui bisogna chiedere al designatore quanti sono i tempi di quando vanno al VAR, quanto tempo ci mettono a rivedere le situazioni. Secondo me sono migliorati, però allo stesso tempo, quando tu mi chiedi a volte come mai l'arbitro va al VAR e conferma la sua decisione che ha preso sul campo, ma ben venga, a volte è anche giusto prendere, mantenere una situazione, mantenere la decisione che hai preso sul campo, che hai visto live, perché a volte magari il VAR ti manda al monitor esclusivamente per dire guarda c'è questo dubbio, c'è questa situazione, vatela a rivedere, ma non è a volte obbligatorio cambiare la decisione. È ovvio che se io facessi il VAR, io ti mando, quando ti mando a vedere la situazione, ti mando per cambiarla, perché è evidente che hai sbagliato qualcosa. Secondo me il focus è lì, è sempre il concetto che dico da tantissimo tempo: quando io ti chiamo per andare vuol dire che hai sbagliato in maniera grossolana e quindi devi cambiarla. Io non chiamerei mai un collega per una situazione dubbia, per una situazione in cui in campo
hai già valutato e puoi decidere
al 50%. Se prendi la decisione scontenti una squadra, se ne prendi un'altra scontenti l'altra, quindi io non ti chiamerei mai, io ti manderei al monito solo per cose dove devi per forza cambiare la tua decisione. In UEFA lo fanno, ma è più facile arbitrare UEFA. In Italia non è lo stanno provando l'intera fare, però c'è anche da dire una cosa, e permettetemi di dire, noi fa gli arbitri sono tutti, soprattutto quelli della Champions League, sono tutti top class, sono tutti arbitri molto bravi, i migliori di ogni federazione. In Italia quest'anno, soprattutto che abbiamo riunificato la Serie A e B, abbiamo arbitri che si affacciano in Serie A per la prima volta o per le prime volte, che hanno pochissima esperienza, quindi c'è anche un lavoro molto molto gravoso da parte del nostro designatore per migliorare la qualità dei nostri fischietti. In Champions gli arbitri sono bravi, sono i più bravi, quindi anche più facile, e poi c'è una squadra anche collaudata, perché in Champions generalmente vanno sempre le stesse sestine, proprio per far sì che il prodotto finito sia il migliore possibile e che sia una squadra con tante partite alle spalle, che bastano anche pochissime battute, pochissime parole dette al microfono per capire, per intendersi.
No, io non so se già sei stato coinvolto durante la giornata, però una cosa devo chiedertela, perché domani c'è l'arbitro donna che farà l'arbitro appunto alla Juventus, Stephanie Frappart, che arbitrerà Juventus Dinamo Kiev. Insomma, cade anche un altro tabù, un'altra frontiera.
Che ha già fatto la Supercoppa europea. C'è chi dice, Mauro, che dovrebbe essere la normalità questa, cioè che sarà tutto normale quando non andrà in prima pagina il fatto che c'è un arbitro donna. Ce ne sono tante ormai anche in Italia. Oggi ho letto qualche dichiarazione anche di una donna che arbitra in Serie C, la signora Marotta, se non sbaglio, di Sapri, che ha parlato un po' del discorso donne. Ci sono anche assistenti già in CAN di Serie A e B, forse ce n'è una sicuramente, credo, una ragazza abruzzese, però fa notizia, cioè la Juventus in Champions diretta da una donna ancora fa notizia, magari tra un po' non più, no?
Beh, ma è normale che faccia notizia, come potrebbe far notizia un uomo che vince la medaglia d'oro nel nuoto sincronizzato. È normale, però di questa ragazza che domani arbitra la Juve deve far poco notizia, o meglio, fa notizia per chi ovviamente non conosce il mondo degli arbitri. Ha già diretto la finale di Supercoppa e l'ha diretta anche molto bene, la finale di Supercoppa, parlo di Liverpool-Siviglia.
Sì.
L'ha diretta anche molto molto bene, io l'ho vista la partita, è brava. Poi leggendo, i test atletici sono come quelli degli uomini, preparatissima dal punto di vista atletico, ha personalità, quindi non c'è tanto da stupirsi che sia stata designata per una partita del genere. È ovvio che il calcio, soprattutto quello maschile, siamo abituati storicamente, da sempre, nella storia del calcio, a vedere arbitri maschi, ma questa frontiera sta per essere abbattuta e dovremo pian pianino abituarci a vedere le signore e le ragazze che dirigeranno. Ma se sono all'altezza, fanno i test atletici, superano i test atletici bene, hanno personalità, non c'è proprio nulla di strano, anzi. Ci sarà grande curiosità domani nel vederla dirigere, ma ti ripeto, ho visto già la finale di Supercoppa, è molto brava, ho diretto anche la finale dei campionati mondiali femminili.
Sì, sì, sì.
È una delle più brave in Francia.
Ce n'era un'altra, no Mauro? C'era Bibiana Steinhaus, la tedesca, che adesso credo abbia non arbitri più, però arriviamo a top class anche di donne che dimostrano personalità anche nel dialogo con i giocatori. A me basta che non si cada nella retorica, tipo quel che è successo con Agüero, quell'episodio di quella, magari il buffetto sulla... Cioè,
ma no,
superiamo
ma
questi steccati.
Ma ti dirò di più. Io preferirei anche che domani sia una partita, ma generalmente quando abitano le ragazze, che i giocatori si comportino allo stesso modo come si comportano con gli arbitri uomini, che protestino allo stesso modo, che facciano tutte queste cose, perché anzi sono secondo me le donne sono anche più severe di noi degli uomini durante le partite, perché è nel loro DNA. Comunque, se proprio te la devo dire, la prima ragazza che ha fatto il corso arbitri l'ha fatta insieme a me, la storia, credo forse la storia anche italiana sicuro, parliamo del lontano 1990-91, e era una ragazza di Genova che si era messa a fare il corso arbitri ed era stata la prima in Italia. Poi vabbè, non ha fatto nulla, non è andata avanti, però proprio se andiamo a vedere chi è stata la prima a cominciare, era una ragazza di Genova che ha fatto il corso proprio insieme a me nello stesso periodo.
E adesso è bello vedere che ce ne siano tante comunque che stanno emergendo.
Ma ce ne saranno sempre di più, perché è normale che sia così, non c'è nulla di strano. L'importante è che dico che superino i test atletici, che siano pronte atleticamente, perché vedete anche voi quanto è dispendiosa una partita,
certo,
soprattutto di Champions League o di Europa League, devi essere veramente in forma per tutti i 90 minuti, tu devi essere preparato, soprattutto con le partite del giorno d'oggi, che nei minuti di recupero vedi quanti episodi capitano in area di rigore, quindi devi essere attentissimo e pronto per far sì che in quei minuti finali devi essere pronto per un contropiede, un cost to cost, vedere quello che succede nell'area di rigore. Quindi una volta che sei preparato a quello, una volta che hai personalità, una volta che sei stata visionata bene dai tuoi superiori, e qui direi che Rosetti e Collina hanno sicuramente visionata più di una volta, basta, non c'è nulla di strano, e solo curiosità nel vedere domani come arbitrerà.
Ce la vedremo domani con un motivo in più. Juventus Dinamo Kiev. Mauro, grazie mille come sempre, un abbraccio e buonanotte.
Buonanotte a voi ragazzi.
Grazie, un abbraccio a Mauro Bergonzi.